Ragazzi, come sapete, parte integrante del percorso che facciamo sono imparare questi strumenti fondamentali di vita spirituale che sono le regole del ricevimento degli spiriti. A chi gli mancano le regole, io sto qua, sto con delle coppie in più. Chi non ha ricevuto questa parte? Parte integrante sono queste regole di imparare ad ascoltarci, a riconoscere tra i tanti moti del cuore che abitano nel nostro cuore, quelli che vengono dallo spirito buono, che sono sempre per la vita, per la felicità, per il coraggio, per la presenza, per il bene, e quelli che invece sono lo spirito del nemico, che invece è il boicottatore, che ricordiamo tanto. E quindi andiamo avanti pian pianino, l'altra volta siamo arrivati alla regola 3, adesso procediamo dalla 4 in poi, e poi torniamo tempo per approfondire, chiedere dubbi, perplessità, eccetera, se risolviamo.
Bene, oggi appunto ci muoviamo dalla quarta regola in avanti, ne vedremo alcune, magari richiameremo qualcosa anche del brano che abbiamo visto questa mattina. Sapete, il testo delle regole che vi abbiamo dato è nella traduzione che ne fa Silvano Fausti in questo libro. Vedete, questa era la copertina originale, se cambiate, se mi pare che lo sfondo sia giallo, Occasione e tentazione, in cui lui mette un po' diverse regole presenti nel libretto degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e le commenta. L'ho portato qui perché questo è del 97 questo libro, e avevo infilato un articolo che lo presentava quando era uscito, boom in libreria per il manuale per discernere e decidere, Silvano Fausti, e il titolo dell'articolo sapete qual era? Ecco la bussola di Sant'Ignazio. Me ne sono ricordato prendendolo in mano oggi, non mi ricordo più della bussola, si vede che nell'inconscio ha lavorato questo. Allora, la prima cosa, quando adesso Francesco diceva, no, così riepiloghiamo un attimino il punto in cui siamo, che cosa ci portiamo dentro, no? Le voci dello spirito buono e le voci dello spirito cattivo. Questo ci dice una cosa con cui è bene che noi facciamo pace da subito, cioè che queste due cose noi ce le portiamo dentro, tutte e due, e non è che siamo colpevoli se sentiamo qualche cosa dentro di noi che magari non ci piace. Quando Sant'Ignazio, era la prima regola, no, diceva per conoscere in qualche modo i vari moti dell'animo, per accogliere i buoni e per respingere i cattivi, vuol dire che queste due parti convivono dentro di noi. Per usare un testo evangelico, al capitolo 13 di Matteo, quando si parla di alcune parabole, c'è la parabola del grano e della zizzania, la conoscete? Chi la sintetizza in due parole? Vedete che non la conoscete? C'è qualcuno che ci prova?
Attento.
Tenta.
C'è il seminatore che esce e sparge il grano nel prato. Poi di notte arriva il nemico e sparge la zizzania. E il grano e la zizzania crescono insieme e a un certo punto alcune persone, probabilmente i discepoli, chiedono...
I servi, ok.
Aspetta, una parabola. Chiedono, dobbiamo estirpare tutto quello che c'è nel grano, perché è arrivata questa zizzania, un nemico ha fatto questo e non si riesce più a capire qual è il grano e qual è la zizzania. Gesù invece dice no, tenetela, cioè il padrone del campo dice no, tenetela fate crescere insieme grano e zizzania, arriverà il momento in cui verrà separato il grano.
Perfetto, perfetto, questo è il punto, cioè nello stesso campo c'è sia il grano sia la zizzania, detto con i termini della parabola, quello che si diceva prima. Ci sono cose buone e ci sono cose meno buone. Allora, il primo dato che possiamo far emergere è che posso dare un nome a quello che sento. Cominciare davvero a sentire quello che sento. Può piacere o non piacere, ma questo è il primo passo. L'altra cosa è sapere se è bene e se è male, cioè sapere se mantiene la promessa di felicità che dà, quel desiderio di cui parlavamo, oppure non lo mantiene. E nel discernimento noi siamo chiamati a portare quella che è stata la nostra esperienza. Una cosa che abbiamo seguito ha mantenuto la promessa di felicità? Benissimo. Non l'ha mantenuta? Beh, starò un po' più attento, un po' più attenta la prossima volta. Se mi sono buttato in piscina e non c'era l'acqua, la prossima volta, se sono ancora vivo, starò più attento. Imparare da quella che è l'esperienza. E poi l'altra cosa che un po' sottolinea ancora questo aspetto, no, di accogliere i moti dell'animo che sono buoni e respingere quelli cattivi, ci dice una cosa. Questa, secondo alcuni, è un po' la prima regola della vita spirituale, che sentire non è acconsentire. Perché rispetto a quello che io sento, posso acconsentire e posso dissentire. Posso dire di sì o dire di no. Faccio un esempio terra a terra che però forse rende. Sto parlando con una persona. Dopo 5 secondi che quella persona parla, mi viene voglia di dargli una sberla proprio perché sta dicendo le cose. E più passa il tempo, più questa voglia aumenta. Benissimo. Non sono colpevole di sentire quello che sento. Sono responsabile di quello che faccio. Il fatto di dare un nome a quello che avverto, per esempio, dico, quello che sto provando in questo momento è rabbia. Mi consente di non identificarmi con quello che sento. Perché uno dice, ah, caspita, cosa sto sentendo? Non mi riconosco. No, riconosci che quello che stai sentendo è questa cosa, ma tu non sei quella cosa lì. Tu puoi dire di sì e puoi dire di no a quella cosa. Spesso noi invece tentiamo di identificarci con quello che sentiamo. No. Noi siamo liberi nei confronti di quello che sentiamo. E allora, la volta scorsa abbiamo cominciato a vedere un po' qualcosa della consolazione. Ed eravamo arrivati appunto alla... dovevamo partire dalla quarta regola. Ultima cosa, riprendo un po' quello che abbiamo già ascoltato stamattina. Quello che capita al popolo di Israele, ricordate, chi erano i due esploratori che volevano, hanno esortato gli altri a entrare nella terra promessa? Vi ricordate come si chiamavano?
Giosuè
e Caleb. Benissimo. A volte noi siamo un po' come il popolo di Israele, che senti diversi esploratori. C'è chi dice vai, ce la puoi fare, e chi dice lascia perdere, è per altri, non per te, è per altri, non per voi. Allora è importante riconoscere, perché queste due voci possono agire, come lo spirito buono e lo spirito cattivo di cui parla Sant'Ignazio, possono agire in maniera opposta, abbiamo visto. Se uno sta andando male, cioè se uno dice no, fa schifo quella terra, gli altri cosa diranno? Bravo, hai ragione, hai capito. E invece Caleb e Giosuè ci direbbero, no, vai, guarda che bella quella terra lì. a seconda della situazione che uno vive, questi spiriti ci parlano in maniera opposta. Adesso noi stiamo vedendo quella situazione che andava sotto il titolo "Quando vai di bene in meglio". E adesso ascolteremo, se qualcuno legge il numero 317, riusciamo a dare un nome a quello che Sant'Ignazio chiama desolazione. L'altra volta abbiamo visto la consolazione, adesso vediamo la desolazione. Qui in genere siamo tutti più esperti. Proviamo a leggere un po', poi vi dirò perché siamo esperti, non perché siamo cattivi. Chi legge?
Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, il messaggero cattivo ti dà desolazione spirituale. Essa è il contrario della consolazione, è oscurità, turbamento, inclinazione a cose basse e terrene, inquietudine dovuta a vari tipi di agitazione, tentazioni, sfiducia, mancanza di speranza e amore, timidezza, svogliatezza, tristezza e senso di lontananza del Signore. Infatti, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti a quelli che nascono dalla desolazione.
Bene, grazie. In genere, dicevo che siamo tutti più esperti, perché noi quando stiamo bene non ci accorgiamo che stiamo bene. Stiamo bene. Ci accorgiamo che stavamo bene quando stiamo male. Così siamo molto più sensibili a quando le cose non vanno. Quando le cose vanno bene, vanno via di natura loro, con molta scioltezza. Però basta che ci punga uno spillo e lì saltiamo. E poi quando uno legge questo elenco di cose sotto cui Ignazio mette la desolazione, sembra un po', non so se avete fatto mai l'esperienza, quando leggete qualcosa, un libro di medicina o un articolo di medicina con vari sintomi, voi dice: no, ce l'ho. Alla fine dell'articolo dico: come faccio uno a rimanere ancora in vita con tutto quello che c'ha? Lo sa solo lui. Però è così. Uno dice: agitazione, caspita, inquietudine, dalla mattina alla sera, sfiducia, sono io, mancanza di speranza, oh, questo mi conosce, come quando uno va là, quando sei in una città che non conosci, tu vai, vedi una mappa, dici: voi siete qui, caspita, lo sa anche lui che sono qui, non mi ha mai visto e sa che sono qui, dico, uno si sente scoperto, e tutte svogliatezza, tristezza. Guardate, allora Sant'Ignazio dice: guarda, tutte queste cose noi le chiamiamo desolazione. È quando noi ci sentiamo di fatto soli o lasciati a noi stessi. Quando ci sembra di essere separati da tutto e da tutti, anche da noi, anche da noi. Facciamo fatica ad essere solidali anche con noi stessi. Possono essere diverse cose. E notate, qua, questo ti raggiunge quando cerchi di uscire dal male, cerchi il bene. Quando vai di bene in meglio, lo spirito cattivo agisce così. Allora, mettiamoci in testa una prima cosa. Il fatto che avvertiamo queste cose non vuol dire che stiamo camminando male. Oggi noi celebriamo la festa del battesimo di Gesù, poi celebreremo l'Eucaristia. Ma sapete, le tentazioni di Gesù quando sono?
Dopo il battesimo.
Cioè, dopo che il Padre gli ha detto: tu sei mio figlio, arriva il nemico e gli dice: se tu sei figlio di Dio, fa questo e questo. Vuol dire che le tentazioni ti raggiungono non perché non stai camminando, ma perché stai camminando bene. E chi non sta camminando bene, non c'è bisogno di andare a disturbarlo. Va in rovina per conto suo. Invece chi sta camminando bene sperimenterà questa sorta di combattimento interiore, che però appunto ci fa essere persone libere. ci fa innanzitutto riconoscere quello che in noi si oppone a questa sorta appunto di desolazione. E queste due cose si oppongono. Quello che il messaggero cattivo ci vuol dare è esattamente il contrario della consolazione. E ne inventerà di tutte, perché è astuto. E ce lo portiamo dentro, un po' come le due voci, non c'è bisogno di avere due esploratori da una parte e 10 dall'altra. Dentro, come il grano e la zizzania. Allora siamo chiamati a essere trasparenti anche nei confronti di noi stessi, riuscire a dare un nome. Abbiamo bisogno di fermarci e dire che cosa sta avvenendo dentro di me. Non posso dare a questo esercizio il tempo mentre guardo la TV, mentre sono su internet, mentre sto ascoltando musica che mi porta. Ho bisogno di tempo di silenzio. Fermarmi. Ascoltarmi dentro, ascoltare quello che avviene dentro di me. E allora tutte queste cose, questo elenco, poi se volete potete anche arricchirlo, però appunto sono i termini che Sant'Ignazio raggruppa sotto il termine desolazione. 318, uno che legga. Perfetto. Allora, la prima frase di questa regola, scrivetevela a caratteri cubitali sulla porta della vostra stanza, della vostra casa. Quando sei desolata, non fare mai mutamenti. Questa vi aiuta tanto. E riusciamo a intuire che Sant'Ignazio scrive queste regole non perché quel giorno non avesse nulla da fare, ma perché ha sperimentato nella propria vita la realtà di queste regole. Vedete, sono regole apparentemente molto semplici. L'effettiva applicazione di queste regole ci fa vedere che non sono poi così semplici, o comunque che nascono da una profonda conoscenza dell'animo umano. E la prima cosa che Sant'Ignazio scrive, guarda, quando sei desolato, la prima cosa che devi fare è non cambiare le decisioni che hai preso. Non cambiarle mai quando sei desolato. Perché non sei nello stato d'animo che ti fa scegliere il meglio per te. Si possono accumulare varie disgrazie, piccole e grandi, mi alzo con la luna storta, mi arriva la notizia che non mi aspettavo, mi ha piantato qualcuno, mi è andato male un esame. No, basta. Possono essere cose grandi, possono essere cose piccole. Per esempio, uno decide, ma adesso mi metto un'ora in preghiera. Non c'ho voglia. C'ho sonno. Dopo che è cominciata la preghiera, sono qui a perdere tempo e faccio perdere tempo anche al Signore. Cioè, cosa se ne fa il Signore di uno come me, che è qui, che sta sentendo queste cose, eccetera, eccetera, e via. Mi fa male la pancia. Tutte cose, tutte ragioni che non hanno nessun senso, ma che in quel momento lì io vivo come ciò che mi spinge a cambiare la decisione che avevo preso. Una decisione che ho preso quando ero sereno, quando ero calmo, tranquillo, quando vedevo bene le cose a distanza. E invece adesso che sono travolto da una cosa o dall'altra, non vedo più le cose. vedo altro. Per restare al tema di oggi della paura, quando noi abbiamo paura, sapete qual è la trappola? Che noi vediamo solamente la paura che abbiamo, non vediamo più le altre cose, le altre cose perdono i loro contorni. Se arriverà il Signore diremo è un fantasma, non ha realtà. La realtà vera è la paura che sento. È come aver inforcato un paio di occhiali della paura e io vedo con quello. E se mi lascio prendere da questa paura, o dalla tristezza, o dalla sfiducia, dalla mancanza di speranza, eccetera, il rischio è che io cambio delle decisioni che avevo preso quando ero calmo, tranquillo, sereno. Sant'Ignazio ci dice: non fatelo mai. In tempo di desolazione non fare mai mutamenti. Qua c'è un commento, lo leggo perché molto nella sua semplicità è di una profondità incredibile. Dice, sta commentando proprio questa regola: talvolta dopo un fallimento o una delusione ci capita di essere tentati di prendere una decisione che ci impegni per l'avvenire. In realtà non siamo più in condizione di prendere una decisione valida e sensata. In tale circostanza andare a dormire è più che un atteggiamento di buon senso. È anche un atteggiamento di fiducia in Dio verso e contro tutto. Io non vedo più niente, non so più niente, se non che Egli mi tiene per mano durante la notte. Quando dici, guarda, se sei in questa situazione qui, dopo una delusione, dopo un fallimento, quando tu vorresti cambiare, dici, no, vai a dormire. Guarda, questo è un combattimento notevole, perché non so se vi è capitato, ma quando va male qualcosa, e uno dice, certo, se non cambio quando sono desolato, quando è che cambio? Quando sono consolato? Sì, se cambi devi cambiare quando sei consolato. Fa passare del tempo. Non so se avremo del tempo di silenzio tra qui e la messa, però provate a farvi questa domanda, o ve la farete in un altro momento. Nella tua vita ci sono stati dei momenti in cui era necessario attendere? Cioè non affrettare una decisione, soprattutto se dentro avvertiamo che non stiamo tranquilli. Sapete, noi non è che sentiamo dentro l'aumento di fede, di speranza, d'amore, però abbiamo dei sentimenti, delle emozioni che sono quasi dei riflessi nel corpo di quello che avvertiamo, che ci invitano ad ascoltarli in profondità. Dici, sei desolato? La prima cosa è non fare mutamenti. Guarda, se già osserviamo questa, siamo molto avanti nel cammino spirituale. Hai deciso quella cosa lì, quando eri, falla. Qualunque cosa tu possa avvertire adesso, falla. Invece, se in un tempo di desolazione sei inquieto, sei turbato, sei deluso, sei proprio triste, non fare mutamenti, aspetta. Come dire, non identificarti con quello che stai sentendo. Passerà. Abbiamo visto con il gruppo del Velio, stiamo facendo il ciclo di Giacobbe, no? Sapete, quando arriva Esaù, arriva dalla caccia, Giacobbe è stato lì nella tenda, ha preparato la minestra rossa, così quello arriva, sto morendo, fa, dammi quella minestra lì. Quello è figlio della stessa mamma, però è figlio di buona donna, Giacobbe, fa, vendimi la primogenitura. E lui dice, ma sì, cosa mi serve? Sto morendo. Sedette, mangiò, si alzò, se ne andò. Quello è quello che facciamo noi. Siamo talmente presi dal nostro bisogno che ci sembra che se non soddisfiamo il bisogno moriamo. e noi facciamo tutt'uno con questo. Cioè, se fosse stato bravo, se avesse seguito la bussola anche Giacobbe, Giacobbe avrebbe detto a Esaù: Esaù, aspetta, non sbilanciarti così, siediti, stai tranquillo, pensa bene, rilassati, eh? E poi vedrai quello che vuoi fare. Invece Esaù è travolto da quello che sente e la decisione che prenderà andrà contro se stesso. Allora, prima cosa, non facciamo mai mutamenti. Numero 319.
Se nella desolazione non devi cambiare i primi propositi, ti gioverà molto reagire contro di essa, restando per esempio più tempo nella preghiera e nella meditazione, allungando gli esami e facendo, secondo che sarà meglio, qualche tipo di rinuncia volontaria.
Ecco, a scanso di equivoci, visto che alcuni sono università, allungando gli esami non vuol dire aggiungere altri esami al piano di studi, No. Bastano quelli che avete, qua sono gli esami, l'esame particolare, l'esame generale, le cose che propone Sant'Ignazio negli esercizi. Vedete, anche questa regola ha a che vedere con il fare. Ti gioverà molto reagire contro di essa. La nostra tentazione, a volte, può essere quella un po' di fare le vittime. Come sono desolato, ma sono proprio desolato. Secondo me non c'è nessuno desolato come me, quello che provo io. E allora, come se prendessimo la nostra desolazione, ce la prendiamo, la coccoliamo, ma come sei bella, e come sto male, e come sei bella, e come sto male. Chissà se si accorgono che sto male. Sono proprio desolato. Sono proprio desolata. Sant'Ignazio dice: reagisci contro di essa, cioè prendi la pedate nel sedere. Quello che leggevamo oggi, quel ma che ci sottolineava Francesco, ma il popolo che abita nel paese è potente. Le città sono fortificate e immense. È bella questa cosa, ma tu sei desolato. Ma non ti rendi conto di chi sei. Ti sei mai visto in faccia? Proprio tu? Bene, Sant'Ignazio dice: sì, proprio io, ce la posso fare. Da ascolto a quello che Caleb e Giosuè ti stanno dicendo. Ce la puoi fare, reagisci. Allora Sant'Ignazio, per esempio, nel libretto degli esercizi dice: proprio quando tu ti senti desolato, stai un minuto in più nella preghiera rispetto al tempo che hai deciso. Così non solo resisti a quel nemico, ma lo sbaragli. E in un certo senso è il modo con cui noi possiamo acquistare fiducia anche in noi stessi. Perché vedete, questo nemico è davvero il nostro nemico. Reagisci contro questa desolazione. Reagisci. Quello che vale qui, queste regole, Sant'Ignazio le scrive nel libretto degli esercizi, ma noi possiamo benissimo applicarle alla nostra vita. Allo studio, al lavoro, alle relazioni. Proviamo ad applicarle lì. Proviamo a vedere quale regola adesso fa il caso nostro. E sperimentiamolo. E vediamo se ci dice il vero o no. Vediamo, mi sta dicendo, guarda, che tu sei in grado di reagire a questa desolazione. Non sei sconfitto in partenza. No. Anzi, è permessa anche la desolazione perché tu costruisca sempre meglio la tua vita, tu possa fondare sempre meglio le tue scelte. Lo puoi fare. Prima storiella. Jaime, dice il papà bussando alla porta del figlio, svegliati. Jaime risponde, non voglio alzarmi, papà. Il padre urla, alzati, devi andare a scuola. Jaime dice, non voglio andare a scuola. E perché no? Chiede il padre. Ci sono tre ragioni, risponde Jaime. Prima di tutto è una noia. Secondo, i ragazzi mi prendono in giro. Terzo, io odio la scuola. E il padre dice, bene, adesso ti do tre ragioni per cui devi andare a scuola. Primo, perché è tuo dovere. Secondo, perché hai 45 anni. Terzo, perché sei preside. Bene. Possiamo farlo, eh? Possiamo farlo. Allora, queste cose, queste reazioni, applichiamole. Si può reagire. E vedete, gli ambiti possono essere grandi o piccoli, non è detto che sia sempre di fronte a chissà quali scelte, ma vedete, ci sono delle micro decisioni che ci possono strutturare. Sapete, una battaglia vinta per noi su un aspetto che per altri può sembrare marginale, per noi può voler dire tanto, tanto. Porto un esempio. A Selva, d'estate, l'ultima escursione, in genere la facciamo di notte e andiamo a vedere l'alba su una cima. Molto bella, molto... Anni dopo un'escursione mi scrive una giovane dicendo, sai, volevo condividere questa cosa, dovevo prendere una decisione da un punto di vista lavorativo. Io non la sentivo dai tempi di sé. Mi diceva, temevo un po' questa cosa, temevo di non essere in grado. E poi fa, poi ho pensato alla notte dell'escursione. Io mi ricordo la fatica che ha fatto questa. Ogni due per tre voleva tornarsene indietro. Però alla fine ce l'ha fatta, con le sue gambe, esortandola, eccetera, facendo un po' a turno lo spirito buono, però se non andava lei non la portava su nessuno, neanche lei. E lei ha detto, pensando a quella volta, ho detto, forse sono in grado di fare anche questo. Vedete, una battaglia vinta in un campo ha le sue ripercussioni positive su un altro campo, dicendo io ce l'ho fatta, io ce la posso fare. Non è che ci montiamo la testa. Vedete, siamo fedeli a quello che è stato il nostro cammino. Anche delle piccole decisioni, delle piccole battaglie vinte, possono segnare il nostro cammino. Vediamo un po' ancora una regola e fra poi ci... Chi la legge? Poi magari ci fermiamo.
Quando sei nella desolazione, considera come il Signore ti lascia nella prova, affidato alle tue forze naturali perché tu resista. Puoi farlo con l'aiuto divino che ti resta sempre, sebbene tu non lo senta chiaramente. Il Signore ti ha sottratto la sua consolazione, ma ti lascia sempre la sua grazia per combattere efficacemente il male.
Notate qui, questo è veramente anche il modo di mettere queste regole è sapiente. Perché dopo aver detto che cos'è la consolazione, Sant'Ignazio non scrive considera come il Signore ti lascia nella desolazione. Prima ti dice non fare mai mutamenti. Secondo ti dice reagisci contro di questa. Solo alla terza ti dice considera. Come dire, con la desolazione non è che devi entrare troppo in dialogo, devi fare in maniera diametralmente opposta. Thank you. Pensate a un allenatore che prima di un match di qualsiasi sport dice ai suoi ragazzi: non ce la farete mai, non ce la faremo mai. Cioè, che almeno entriamo in campo per una sconfitta onorevole. Questi qua non scendono neanche in campo. Se uno sente così, uno si dice: ma no, ma dove vai tu? Ma dove vai? Ma sta qui. Invece vedete qui, puoi farlo. Quello che dicevano gli esploratori, puoi farlo. Questa è la grande fiducia che ci viene data. Altrimenti cosa avviene? Quello che in termini forse psicologici diremmo la regressione, quel tornare in Egitto, cioè tornare sempre indietro, mai andare avanti, tornare sempre indietro. E non riusciamo a capire, stamattina Francesco parlava della paura della novità, la bellezza della novità, che anche noi possiamo essere diversi da quello che siamo stati. Puoi farlo. Questa è la scommessa. Considera, il Signore ti lascia nella prova, ma tu puoi farlo, puoi resistere, anche se tu non lo senti. C'è questa fiducia che accompagna. Sapete, molto in sintesi, la vicenda di Abramo e Sara. Già viene chiamato quando ha 75 anni, per cui già non è messo tanto bene. Da noi gesuiti fa già parte del delegato della terza età, uno dei 75 anni, anche qui del provinciale. Invece Abramo viene chiamato, passano 25 anni, il Signore che continua a promettere discendenza, terra, quelli non vedono niente. Alla fine cosa fanno? Se avete voglia, capitolo 17-18 di Genesi, all'ennesima promessa Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 potrà partorire, se almeno Ismaele, il figlio della schiava, potesse vivere davanti a te. Vedete, sfiducia in sé a uno di 100 anni, sfiducia nell'altro, Sara, compromesso tipicamente italiano, ci abbiamo già Ismaele, ci accontentiamo. Capitolo 18, stessa cosa Sara. Sara ascolta la promessa, l'anno prossimo Sara terrà in braccio un bambino. Sara ride, avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio. Vedete anche qui, la sfiducia in sé e la sfiducia nell'altro. E poi il Signore che dice: ma perché Sara ha riso? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Stesse cose che sentirà dire Maria: nulla è impossibile a Dio. Cioè, alla fine di quella storia, Abramo e Sara potrebbero riconsegnare le armi. Altro che nostro padre nella fede. Però c'è ancora uno che crede. Il Signore è il credente. In chi? In Abramo e Sara. Noi siamo abituati a parlare di fede solamente la nostra fede in Dio, va bene, va bene. Non so se ce l'abbiamo. Ma la nostra forza non è questa. La nostra forza è che il Signore continua ad avere fede in noi, come l'ha avuta in Abramo e Sara. È Lui che continua a dire: guarda, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Io, sì, tu ce la puoi fare. Quelle piccole e grandi battaglie che si presentano sul tuo cammino, le puoi far tue. E allora concludiamo con la seconda storiella giapponese. Storia. Dice una storia zen che un grande guerriero giapponese di nome Nobunaga, realmente esistito, no? Poi non so se l'episodio è reale, ma lui era, decise di attaccare il nemico sebbene il suo esercito fosse numericamente solo un decimo di quello avversario, un po' come i figli di Anak. Era sicuro che avrebbe vinto, ma i suoi soldati erano dubbiosi. Durante la marcia si fermò a un tempio shintoista e disse ai suoi uomini: dopo aver visitato il tempio butterò una moneta, se viene testa vinceremo, se viene croce perderemo. Siamo nelle mani del destino. Nobunaga entrò nel tempio e pregò in silenzio. Uscì e gettò una moneta. Venne testa. I suoi soldati erano così impazienti di battersi che vinsero la battaglia senza difficoltà. Nessuno può cambiare il destino, disse a Nobunaga il suo aiutante dopo la battaglia. No davvero, rispose Nobunaga, mostrandogli una moneta che aveva testa su tutte e due le facce. Ecco, allora la questione non è la moneta. La questione è cosa ci portiamo dentro. Siccome Nobunaga, che era sicurissimo che avrebbe vinto. Allora questo non è che ci fa pensare di essere chissà chi, ma ci fa essere persone che ascoltano quella parola che ci dice quando stiamo camminando bene, puoi farlo, puoi farlo. Ecco, queste alcune cose su queste regole, continuate a leggere anche con quelle della volta scorsa, provate eventualmente a scorgere quali o quali regole fanno, magari vi illuminano di più per il momento che state vivendo, e provate a tradurle anche nella vostra vita, in quel momento su cui chiedete maggiormente luce.